Maracanà, il tackle di Massimo Brambati.
Eccolo, hai sorriso Alessandro, lui non lo sa che sei qui con noi oggi, che ci ha fatto questa sorpresa, Alessandro Cucciari.
Sorrido,
ha sorriso al
Massimo,
tackle di Brambati.
Sì, perché Massimo è,
te ne ha fatto uno pure a te,
è una persona, non lo ricordo, però è una persona che mi diverte, che mi piace quando parla e lo ascolto volentieri.
Bene, oggi non c'è, glielo diciamo mentre lo andiamo a salutare, non c'è Stefano Impallomeni che ritroveremo domani. E ciao Massimo, buon pomeriggio.
Ciao Marco, grazie ciao. Alessandro, un caro abbraccio, grazie delle belle parole, ti fanno sempre piacere, soprattutto da un grande ex campione come te.
Campione. No, grazie a te, veramente. Io mi diverto, poi mi diverte questa oretta che vengo a passare con loro, ma e poi questo tackle
vediamo un po' dove
di
va,
cui non hai mai perso
l'abitudine. Lui deve, assolutamente, voglio dire, se non lo fa lui chi lo fa?
Certo.
Allora, Massimo, oggi come ti sei organizzato?
Ma allora, io devo chiedere il permesso a te, perché entrare in certi argomenti, tu lo sai, diventa quasi un qualcosa di che va fuori dal calcio. E quindi volevo anche esimermi nel parlare delle scommesse, di tutto questo impiccio che sta un po' sconvolgendo il mondo del calcio, e su cui io ho questa idea che, insomma, noi italiani siamo anche speciali. Te l'avevo detto
ieri, hai accennato qualcosa.
Ieri ho accennato il fatto che l'Inghilterra è un paese dove praticamente si vive sulle scommesse, scommettono su tutto, eppure non viene mai fuori niente, e i calciatori che scommettono là sono tanti, ma sono tutti multati in modo veramente salato, e vengono multate anche le società, ma essendo la Premier League un prodotto da esportare, è un prodotto che vale tantissimo, evitano gli scandali e probabilmente sono anche un filino più furbi di noi, che invece dove appena c'è un mezzo scandalo noi lo manifestiamo in tutto e per tutto, e quindi poi è anche per questo che il nostro prodotto poi viene considerato uno dei, non ti dico dei peggiori, ma sicuramente non il migliore che c'è in Europa, e la Serie A non è sicuramente esportata all'estero quanto la Premier League, economicamente pesa molto meno. Quindi mi voglio un po' estraniare da questo e volevo andare un po' sul calcio giocato invece. E questa volta il tackle lo faccio su un presidente, perché è già un po'
chi?
Beh, io ho De Laurentiis, credo che è vero che è stato, bisogna riconoscere i meriti, ha preso il Napoli che era praticamente quasi fallito, l'ha portato in cima all'Italia, anche in Europa sta facendo grandissime cose, però a mio avviso negli ultimi anni le gestioni tecniche, o meglio, la gestione con i tecnici dal punto di vista del rapporto non è stata proprio delle migliori. Io vorrei partire, insomma, da Sarri, passando per Gattuso, lo stesso Ancelotti, non ultimo Luciano Spalletti, andati via in pratica sbattendo la porta tutti quanti. Oggi ti sei presentato, diciamo così, con Garcia, che non è stata la prima scelta, ma tu hai voluto probabilmente esagerare anche nel elencare questo famoso tra virgolette casting che avevi fatto, e poi però tutto ti è ritornato contro, ed oggi ti trovi con un giocattolo che era meraviglioso, perché il Napoli dell'anno scorso è stato meraviglioso. Io continuo a sostenere che il Napoli forse se avesse avuto tutti gli effettivi nelle partite andate e ritorno con il Milan, molto probabilmente avrebbe avuto più chance per passare ed andare in semifinale con l'Inter, e invece magari non è andato per quello, ma l'anno scorso il Napoli ha veramente strabiliato tutti. anche in Champions, non solo in campionato. E quest'anno invece credo che siano stati fatti dei grandissimi passi indietro, non tenendo in considerazione che Spalletti è stato l'artefice, che Giuntoli era comunque un dirigente importantissimo, che andava sostituito Kin con un giocatore importante, quindi con un investimento veramente importante per mantenere l'ossatura, ma soprattutto che a mio avviso il tecnico andava scelto con molto più oculatezza e forse supportato da un tecnico, un qualcuno che potesse, diciamo così, dare dei consigli più tecnici di quelli che probabilmente può avere lui nel suo, diciamo così, nel suo know-how da presidente, perché seppur che sia un bravissimo presidente, insomma sei sempre un presidente. Io credo che poi i manager che si occupano anche del tecnico servono, e io credo che sia stato scelto l'allenatore sbagliato al momento. E l'ultima mossa di andare a contattare un eventuale sostituto e poi mantenere ancora invece Garcia, perché l'eventuale sostituto ti ha detto no, è stata secondo me l'ultima mossa sbagliatissima, perché in questo momento, e io credo Alessandro mi può dare una mano su questo, insomma delegittima un po' l'allenatore, forse già delegittimato dal gruppo e dallo spogliatoio, ma quindi gli certifica ancora di più la delegittimazione
in una situazione che già non era facile per Garcia. Comunque adesso, per colpe sue o no, sostituire Spalletti, l'avevamo detto un po' tutti, sarebbe stato difficilissimo per quello che comunque era stato creato, come hai detto tu giustamente, insieme a Giuntoli c'era un'alchimia importante. E forse l'errore di De Laurentiis è stato quello di pensare di poter fare a meno, diciamo, di queste dinamiche che tu mi insegni, quando vengono a crearsi poi è difficile ripetersi o è difficile ricostruire quello che è stato creato in questo tempo. E Garcia adesso si trova in una posizione difficile. Io prima dicevo a Marco che secondo il mio punto di vista comunque Garcia andrà avanti, perché oggi è difficile che De Laurentiis possa trovare qualcuno e non dico all'altezza, ma qualcuno che possa comunque sostituire in questo momento una situazione difficile, perché chiunque viene a prendere una situazione del genere eredita comunque una squadra che non sta facendo malissimo, perché comunque la situazione non è drammatica, però comunque il paragone con lo scorso anno viene sempre fatto.
Diciamo che è stato fatto un errore anche pubblicizzando il casting di maggio-giugno.
Esatto.
Perché quando tu sai che Spalletti va via, e sappiamo tutti che ha contattato Thiago Motta, che ha contattato Luis Enrique, che
italiano ha provato.
Italiano, lo stesso Sousa della Salernitana, sì. Insomma, e quindi Garcia è stato forse poi la quinta o la sesta scelta addirittura, e
se non l'ultima, Massimo
ha ripetuto l'errore nel pubblicizzare poi invece l'incontro con Antonio Conte che l'hanno saputo praticamente tutti, e pubblicizzare anche il no di Antonio Conte. Io credo che questo sia un male per tutto il gruppo, per lo stesso Garcia che in questo momento si trova, secondo me, in grandissima difficoltà, già in difficoltà, come hai detto giustamente tu Alessandro, con il gruppo e nello spogliatoio, perché credo che non sia tanto ben voluto da tutto il gruppo.
Massimo, quando si è creato quello che è stato creato e subentra un allenatore con modi e gestione diversa, è chiaro che comunque c'è un adattamento. Poi bisogna capire se l'adattamento lo si vuole o meno, cioè se un giocatore è abituato a... io ho detto subito dall'inizio che probabilmente Garcia sarebbe dovuto entrare in punta di piedi e cercare di capire le dinamiche, cosa
però
aveva...
Questo ti posso dire una cosa, lo chiedo a voi che avete frequentato gli spogliatoi, quindi siete più in grado di andare in profondità, però io credo una cosa, che in questo non sia stato nemmeno supportato da un direttore sportivo forte. Cioè credo in questo momento, oltre a Spalletti, si è persa una figura, come sottolineava Massimo prima, come Giuntoli, che comunque era lì da 8 anni, che ha costruito, che aveva anche un peso, ecco, non avere nemmeno un supporto di questo tipo ha messo ancora di più in difficoltà Garzia, no?
Certo.
Sotto questo
non è per caso, Marco,
non è per caso che Conte ha detto io
un po' di presunzione pensare che probabilmente lo scudetto l'avresti vinto ugualmente anche senza Giuntoli, certo. E Spalletti è una domanda, questa non è una
no ma ci può stare come osservazione, assolutamente ci può stare, forse
ma
lui pensava
Conte,
questo
Conte da quello che sembra Conte cosa ha detto? Io vengo se comunque
ha detto,
mi
però
prendi il direttore sportivo mi dai questo garanzie tecniche eccetera eccetera, voglio dire, è chiaro che chiunque vuole essere tutelato, chiunque vuole avere comunque un collaboratore con il quale interagire,
sono delle figure preposte,
se no, esatto, se no non esistono più le figure nel mondo del calcio. Poi che ce ne siano un po' troppe,
questo
è un altro discorso che possiamo affrontare in un'altra trasmissione.
Che sono però, tanti collaboratori,
esatto,
un altro discorso.
Però questo è fuori di dubbio che comunque ci sono delle figure preposte per poter fare da tramite poi da presidente, direttore generale, direttore sportivo e quant'altro. Quindi secondo il mio punto di vista questa è una situazione molto difficile, per quello che io ti ho detto che secondo il mio punto di vista Garcia rimarrà fino alla fine. Vedrai.
E tu dici inizierà un percorso a
prescindere.
Inizierà
un percorso a prescindere, poi come andrà, ma quest'anno rimarrà
Garcia. Tu che dici Massimo, la vedi anche tu così, permanenza fino all'ultimo?
No, ci può stare, ma proprio anche perché adesso i sostituti...
E chi vai a prendere?
Non ti dico che si sono ridotti all'osso, ma quasi, nel senso che l'altro nome che c'è in giro è Tudor. Ma insomma, che comunque ha... Io lo reputo un buonissimo allenatore, ma che ha sicuramente una esperienza limitata, non ha un curriculum così esteso. E poi bisogna capire, anche lo stesso Tudor, secondo me, non essendo uno sprovveduto, avrà bisogno anche lui di garanzie, e la garanzia non è certo quella di fare il traghettatore e fargli un contratto di 7-8 mesi. Io credo che adesso... se vai a scegliere un allenatore importante ti chiede delle garanzie non a breve ma a medio-lungo termine,
certo.
E non sto parlando di soldi, sto parlando che se tu fai un contratto di 2 anni e mezzo, quindi questi 7-8 mesi più altri 2 anni, chi va a sedersi sulla panchina della poi chiede ma Osimhen rimane? Ma lo rinnovate? Ma Zielinski che va in scadenza lo rinnovate? Ma dietro chi mi prendete? Io se mi dovessi sedere davanti a De Laurenti, sono queste le prime domande che farei al presidente del Napoli.
Allora,
e come hai giustamente detto tu, Marco, il fatto di avere un direttore sportivo / generale, che
importante,
in questo
ragazzi.
Momento una figura importante manca, è secondo me sostanziale.
Senti Massimo e Alessandro, visto che state affrontando questo argomento con tutta insomma, una serie di particolari, io voglio far risentire un estratto proprio di Conte alle belve che sentiremo questa sera, intervistato da Francesca Fagnani. Voglio soltanto una vostra veramente sensazione da queste parole, sentiamolo un attimo, dai, vai.
Una volta lei disse anche vediamoci in ufficio a Mourinho, tipo ci vediamo fuori, voleva fa botte.
No, questo non me lo ricordo, però io vengo dalla strada, non se lo dimentichi mai.
E manco Mourinho, ma la Roma le piacerebbe allenarla?
Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, la passione che ti trasferiscono queste piazze, quindi io mi auguro un domani che ci sia la possibilità di poter fare questa esperienza.
Non prenderebbe una squadra in corsa?
No, perché sono situazioni già create prima con...
compromessi in qualche modo?
Sì.
Del Napoli lo sappiamo, ma pure dalla Roma qualcuno si è fatto vivo? Dalla proprietà della Roma?
Ma io non lo so, del Napoli lo sta dicendo lei, io.
Beh, ha parlato con De Laurentiis, no?
E qui abbiamo questo estratto e poi lasciamo questa sera tutto l'intero passaggio. Ha detto anche che uno dei suoi rimpianti è quello di essere andato via dalla Juventus in un momento dove dai dei problemi, vabbè. E una vostra sensazione?
La sensazione, io la mia te l'ho detta, secondo me qualora ce ne fosse la possibilità e qualora lui avesse questa intenzione di rientrare nel nostro calcio, che comunque è un calcio
che ha dei limiti
esatto, economici, secondo me la piazza giallorossa è quella che più lo potrebbe intrigare.
Anche a livello tecnico?
Anche a livello tecnico, ma soprattutto per il discorso societario, perché comunque i Franklin sono persone molto silenziose, non hanno mai fatto polemiche o quant'altro, quindi ci potrebbero essere gli ingredienti affinché lui possa, possa fare un qualcosa di importante. Detto questo, come ti dicevo e come ha detto lui dalle sue parole, cioè non prende squadra in corsa perché per incidere comunque c'è bisogno di lavorare sin dall'inizio.
No, ma lui è stato chiarissimo sotto questo aspetto. Massimo, sentendo questo passaggio.
Ma intanto devo dirti che in quella partita che la Fagnani ricorda, in quello scontro verbale Mourinho-Conte, c'ero anch'io e andammo poi fuori a cena perché era un Chelsea-Manchester United finito 4-0 per il Chelsea ed è stato l'anno che lui poi ha vinto la Premier League ed ero andato a trovarlo e ricordo che c'era stato questo faccia a faccia con Mourinho e ricordo anche insomma che c'erano state delle polemiche perché lui si era rivolto ai tifosi, li aveva un po' caricati di entusiasmo, mi sembra sul 2 sul 3-0 e a Mourinho questa cosa non era andata giù. Detto questo, io credo che lui sia un allenatore che va dove ci sono determinati progetti convincenti e non devono essere per forza solo convincenti dal punto di vista del denaro, perché se tu hai dei ragazzotti che su cui si può lavorare, su cui lui intravede che si può lavorare, lui accetta. Logico che avere una squadra solo di ragazzi o di ragazzotti non va bene, devi avere anche qualche giocatore importante di personalità eccetera. Però io sono convinto anch'io, logico, adesso col Napoli non è andata a buon fine, chissà, con la Roma, visto che Mourinho pare destinato a lasciare la panchina giallorossa alla fine della stagione, potrebbe essere una panchina da prendere in considerazione. Io penso anche che questa situazione però che sta vivendo Mourinho è secondo me una situazione ad handicap per il tecnico portoghese. Perché Alessandro, tu sai meglio di me che avere nello spogliatoio un allenatore che hai la sensazione che non ha tutta questa fiducia da parte della proprietà e che soprattutto è a scadenza di contratto, trovo che non sia un qualcosa di vantaggioso, anzi, tutt'altro.
Eppure questo è una cosa da prendere in considerazione perché
sì,
poi
anche se comunque io ho sentito l'intervista di Mourinho dove diceva io non sento niente
però voi giocatori siete un po' no? Voi giocatori quando annusate che l'allenatore non è più che un potrebbe non so quanto
ma dipende.
No, anche perché c'è il giocatore che magari non gioca e poi ha l'occasione di giocare perché si fa male il suo alter ego, è infortunato un altro, è squalificato un altro e magari proprio perché sa che l'allenatore non sarà più riconfermato gli volta le spalle. Ci sono dei meccanismi
succede anche
all'interno
questo. Succede anche questo, però io credo che comunque sia nell'interesse di Mourinho che anche dei giocatori fare bene, che questa è una piazza difficile e la Roma deve assolutamente migliorare il percorso che ha intrapreso da quando è arrivato Mourinho. Poi se Mourinho alla fine dell'anno dovesse prendere strada diversa, io sarei anche dispiaciuto perché comunque è un personaggio che comunque ha portato tanto, adesso nelle polemiche che ci sono state eccetera eccetera, comunque ha portato un grande entusiasmo nella piazza di Roma.
E sicuro se vuoi mantenere lo stesso entusiasmo e gli stessi abbonati, Conte secondo me è l'uomo giusto.
E infatti stavo dicendo, qualora non dovesse essere Mourinho, e io credo che comunque, non lo so, c'ho delle sensazioni positive per il futuro, però se non dovesse essere Mourinho, di sicuro con Conte fai comunque, continui questo percorso di crescita.
Saremo a vedere, ragazzi, tanto voglio dire, certo, io questa cosa dell'allenatore senza contratto sono un po' dell'idea che alla lunga può avere un peso, alla lunga,
E quindi, vabbè, per carità, sono professionisti, però sono hanno professionisti, l'obiettivo, eccetera, eccetera. Però
io su quello, guarda, su quello non ho alcun dubbio sul fatto della professionalità di Mourinho, che ha sempre dimostrato.
No, no, di lui.
Io ho capito quello che dici, dei giocatori, ho capito. Della squadra che non ti segue più.
A un certo
più.
Punto cominciano magari.
Ma sai, devono stare attenti. No,
poi devono, e poi devono
difficile.
Venire i risultati, perché se non vengono i risultati, voi mi insegnate che è ancora più complicato essere guidati. Io non so adesso, Massimo, Alessandro, ma essere guidati da un allenatore che non arriva in risultati e questo sta non rinnova, sai che va via, io non so quanta, però magari è soltanto un ragionamento,
sono d'accordo.
Magari un ragionamento tra di noi in campo.
No, sono d'accordo anch'io.
Vediamo un po', va bene. Massimo, siamo arrivati al termine del tackle di oggi.
Sì, ma dove, Massimo, scusa, prima che ci lasci, ma dove sei in questo momento? In quale parte del mondo?
Sono italiano in questo momento, sono in Sardegna. Nella terra che amo di più.
Allora, la prossima volta che vengo ti chiamo, vieni a trovare il nord della Sardegna.
Va bene.
Va bene,
grazie.
Io volevo, posso,
prego,
un secondo, spendere mezza parola per quei ragazzi. Allora, devono pagare, per la motivazione,
prego.
Se hanno sbagliato devono pagare. Io rimodificherei l'articolo 24, perché secondo me l'articolo 24 è un articolo fatto più per quel casino che era successo nell'80, dove i giocatori in pratica si vendevano le partite, non facevano solo scommesse, ma in campo determinavano poi risultati, diciamo così, farlocchi, ok? Quindi
alteravano i risultati.
Darei una modificata a sto articolo 24, ma non sto ad andare nel dettaglio. Dico solo che umanamente mi dispiace, perché in questo momento sono venuti fuori tre nomi di ragazzi giovani che potrebbero un domani addirittura essere il futuro della nazionale italiana a centrocampo. Tonali, Fagioli, Zaniolo, me lo auguro per tutti e tre. Dico solo che umanamente mi dispiace, perché sono stato ragazzo anch'io, ho fatto anch'io tanti errori quando ero ragazzo, magari all'epoca quando ero ragazzo io non c'erano i telefonini, magari l'avrei fatto anch'io questo errore, non lo so, perché quando attraversi quel periodo di gioventù e di carriera ti senti invincibile, ti senti e poi ti perdi, ok? Dico solo che mi dispiace che umanamente sono rimasto colpito, di non mollare, purtroppo dovranno pagare perché è giusto che paghino, però mi dispiace e do comunque un abbraccio di conforto e una speranza di rivederli un domani sui campi da gioco, tutti e tre.
Massimo, aggiungo a queste tue parole adesso mi segnalano, lo prendo proprio da tutto Mercato Web, accordo raggiunto fra la procura e i legali di Fagioli sul patteggiamento. Vi leggo al volo questo: la squalifica è di 7 mesi. Importantissima novità, secondo le ultime indiscrezioni raccolte in merito al calcio scommesse, al caso scommesse, pardon, che ha colpito Nicola Fagioli della Juventus. Proprio negli ultimi minuti, infatti, è stato raggiunto l'accordo fra i legali del centrocampista e la Procura federale sul patteggiamento col giocatore, che riceverà una squalifica effettiva di 7 mesi. Il calciatore vede così terminare in anticipo la propria stagione, anche se di fronte alla condanna minima prevista dall'articolo 24 del codice, ovvero 3 anni, la sanzione è fortemente ridotta. Decisivi in questo caso l'ammissione del giocatore, che già di per sé comportava una riduzione del 50%, la completa collaborazione con la procura e la disponibilità a curarsi dalla ludopatia, elementi che hanno convinto la federazione a concedere lo sconto. I 7 mesi di squalifica partiranno dal momento della comunicazione ufficiale del provvedimento da parte della FIGC al giocatore. Questa è l'ultimissima che mi è arrivata in questo momento mentre stavate parlando. Non so se volete aggiungere un commento o meno, ve lo lascio a voi, Alessandro.
No, io ho detto quello che dovevo dire. Come Massimo andrei cauto comunque nei giudizi e nelle cose. E auguriamoci che questi ragazzi possano riprendersi il prima
possibile.
Fatto
che possa risolvere il problema che ha,
possano riprendersi, intendevo dire, sotto l'aspetto chiaramente ludopatico. E poi ecco, come ha detto Massimo, se hanno sbagliato e chi ha sbagliato, è giusto che paghi. Questo è fuori di dubbio.
Massimo, a chiudere, vuoi aggiungere qualcosa tu?
No, sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro e insomma credo che determinante sia anche il fatto di capire che insomma hanno fatto un errore, deve essere pagato, lo pagano, spero che questo tra virgolette castigo serva loro per da insegnamento, a non ricascare più in queste leggerezze, e se ci fosse una una malattia, mi auguro che possano avere le persone vicino che li possano aiutare, curare e uscire fuori da questo vizio, ecco.
Va bene, siamo arrivati al termine. Massimo, grazie, buon proseguimento,
grazie
a presto,
a voi,
un saluto.
Ciao Massimo, a presto.
Allora, ciao. Ale, ti devo salutare, so che te ne devi andare anche tu adesso, vero?
Sì.
Lo sai che mi dispiace molto perché è un piacere averti qui, quando vuoi tornare, questa porta è sempre aperta, lo sai.
Tornerò con Stefano.
E Stefano già da domani sarà qui, domani no, saremo a Firenze insieme, che trasmetteremo da Firenze, poi da giovedì siamo qui. Quindi
da giovedì, quando
vuoi ci facciamo una bella chiacchierata, anche perché poi ci sarà una giornata molto molto bella, c'è intense. Questo Milan-Juve, sì. C'è l'Inter che affronta il Torino, la Roma che affronta il Monza, la Lazio che va a Sassuolo, il Napoli, vediamo un po' come reagirà alla mancanza di Osimhen, insomma ci sono un po' di spunti da analizzare anche per nella giornata che riparte. Grazie Alessandro,
grazie a te,
un abbraccio
come
sempre, grazie.
Ciao Marco.
Noi adesso ci fermiamo e poi al rientro sentiamo anche le parole di Ogbon, intervistato da Raimondo De Magistris a Londra, torna su questa sfida, quindi abbiamo ancora contenuti da farvi sentire. Poi vi voglio anche dire che alle 16.30 ci sarà una bella storia di calcio che ci racconterà un protagonista della nostra Serie A, ma recentissimo, recentissimo. A tra poco.